la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti apriamo le finestre informative della nostra newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Subito uno sguardo al meteo. La settimana che verrà, essendo passati da un fine settimana come da previsioni freddo, ma insomma all'insegna di un bel tempo, abbastanza generalizzato. Chiediamo dunque a Gianni Messeri dall'AMA quest'oggi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, diciamo che la settimana parte con presenza prevalente di alta pressione. Abbiamo le perturbazioni atlantiche che non riescano a portarsi verso ovest per l'azione di blocco esercitata da un vasto campo di alta pressione sull'Europa orientale, ma con infiltrazioni di aria umida che comunque riescono a lambire la nostra regione. Infatti oggi cielo parzialmente nuvoloso, qualche addensamento più compatto è atteso soprattutto in mattinata sul litorale livornese e grossetano, con la possibilità anche di qualche isolata e breve pioggia. I venti sono orientali, i mari per lo più poco mossi, almeno sotto costa. Le temperature massime sono attese in lieve flessione e saranno comprese tra 10 e 12 gradi. Nella giornata di domani prevarranno le schiarite, solo qualche addensamento si attarderà invece sul litorale livornese e grossetano. Segnaliamo una diminuzione delle temperature minime con possibili gelate nelle vallate dell'interno. È tutto.
Grazie, sintetico, ma con tutte le informazioni che ci possono servire per affrontare questa giornata e anche una prospettiva per la settimana. Grazie a Messeri, grazie all'AMA. Breve pausa e torniamo con voi.
Dopo la lunga pausa, i Gatti Mezzi di nuovo dal vivo per un'imperdibile data. In occasione dei 20 anni dalla fondazione del progetto, Francesco Bottai e Tommaso Novi saranno in concerto al Parco Medicio di Pratolino giovedì 24 luglio per Musar Festival 2025.
Gallaccio! Mezza sega!
Torna sul palco il cantautorato poetico e riverente con il tipico sound di una Toscana d'altri tempi. Torna il teatro canzone dei Gatti Mezzi. La prevendita è già attiva su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana, in collaborazione con Luca Zannotti, Musiche Metropolitane.
Controradio.
Sei su Controradio. FM 93.6, 98.9.
Alle 8 e 7 minuti diamo conto delle principali notizie di questo fine settimana e sulle prime pagine di oggi e sull'home page di Controradio.it, dove vi abbiamo tenuto aggiornati sui vari eventi promossi ieri ad un anno di distanza dal crollo di Via Mariti, cerimonie istituzionali la mattina e con un'altissima partecipazione di cittadini il pomeriggio, manifestazione promossa dall'Assemblea 16 febbraio per le vie del quartiere. E allora partiamo con un commento salutando Dimitri Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Palagi, lei ha partecipato alle iniziative, ma soprattutto ha tenuto alta l'attenzione non solo in prossimità di questo anniversario, ma anche sui banchi del Consiglio Comunale rispetto a una vicenda che non può non vedere coinvolta in termini di interlocuzione anche con Esselunga per il futuro di quell'area all'amministrazione comunale.
Esatto, continueremo a farlo anche perché da un accesso agli atti recente che evidentemente ha richiesto documentazione non oggetto di indagine, perché quando vediamo delle informazioni che sono oggetto di indagine non sempre ci vengono date, perché chiaramente c'è un passaggio che deve rispettare il lavoro tratura. Abbiamo avuto conferma che per il punto vendita di Via Mariti Esselunga ha richiesto un'autorizzazione a costruire una media superficie di vendita. Non voglio entrare troppo nei dettagli tecnici,
sì,
ma il fatto che dopo la strage di Via Marisi, il Consiglio Comunale sia stato chiamato a votare un'osservazione proprio di Erzelunga che permette di passare da media a grande superficie di vendita per tutti i centri di grande distribuzione, non solo di Erzelunga, secondo noi è un fatto grave, perché vuol dire che c'erano i margini per confrontarsi politicamente con Erzelunga per vedere superata la realizzazione di un centro di grande distribuzione in via Marigi. Quindi su questo chiederemo spiegazioni, perché in questo anno, ci ha detto l'assessora Viti, o almeno nei sei mesi della nuova consigliatura, non c'è stato un confronto, e cercheremo anche di capire come si fa a superare la situazione di via da Empoli. Ci sono due petizioni, una del comitato ex panificio militare, che è quello storico che negli anni ha cercato di opporsi alla ulteriore cementificazione. In realtà, diciamo, lì si poteva recuperare lo spazio e consegnarlo per servizi e verde, è una richiesta su cui anche la sindaca si è detta aperta, e quindi sarà bene insistere. E quindi ci sono le richieste più immediate di superare una situazione che di fatto è di abbandono, perché c'è l'area sotto sequestro, sono già partite due ordinanze da parte del Comune di Firenze che rischiano di non poter trovare seguito, perché appunto ci sono delle indagini in corso. C'è un contesto quindi urbano di, che accompagna la richiesta di giustizia e verità per quelle che sono state le morti. C'è anche una richiesta di superare una situazione che adesso sta compromettendo la vita quotidiana della residenza e le attività commerciali che sono lì, che con il blocco di via da Empoli vedono compromessa in maniera importante anche la possibilità di continuare a svolgere le loro attività. Quindi un anno è un anniversario importante e non doveva essere ignorato. Con un po' di dispiacere devo dire che secondo me la sindaca poteva scegliere un momento migliore, lo dico senza polemica, ma a me ha colpito molto la differenza di partecipazione tra il momento voluto istituzionale alle 10 di mattina, la partecipazione alla messa era già stata prevista dalla parrocchia locale con un momento di preghiera insieme all'imam circa un'oretta dopo, e la buona partecipazione per fortuna alla manifestazione promossa dall'assemblea. Io credo che come istituzioni, mi ci metto dentro, non voglio davvero in un momento così particolare come ricordo di una strage far polemica, penso che avremmo potuto immaginare di organizzare degli eventi più in sintonia con quelli che arrivavano dai comitati e dalla residenza.
Ecco perché appunto al di là del momento doveroso di ricordo istituzionale e il disvelamento della targa e quindi di un forte valore simbolico, insomma lei suggeriva un tenere insieme tutte le varie anime di un anno che davvero si fa sentire come ferita aperta sia sul fronte dei diritti e della sicurezza sul lavoro, sia sul fronte del futuro e della prospettiva del territorio, insomma, e della sensazione anche di solitudine e preoccupazione legittima dei cittadini intorno a quell'area.
Esatto, anche per tenere insieme una relazione con le famiglie e le comunità a cui appartenevano le vittime. Sappiamo che soltanto in un caso c'è rimasto un rapporto con la città, negli altri un po' meno. C'è anche un tema di dialogo tra comunità diverse tra loro per credo religioso, e noi avevamo chiesto un anno fa una cosa che purtroppo non ha avuto seguito, se non a parole, avevamo chiesto di non lasciare che le famiglie dovessero affrontare gli aspetti processuali, gli aspetti legati ai rimborsi con dei legittimi soggetti privati che di lavoro si occupano di questo, ma ci sembrava opportuno che il Comune potesse dare assistenza anche con la propria avvocatura e con i propri servizi. C'è una differenza molto forte tra il mettersi a disposizione, cioè se qualcuno chiede si va, e invece andare direttamente a accompagnare le persone anche in momenti difficili e di dolore. Quindi quello che faremo a partire da questi giorni, ma che continueremo a fare, è utilizzare la documentazione che ci è stata fornita dalla direzione delle attività economiche e della direzione urbanistica per riuscire a capire in quali tempi realistici si può pensare a un progetto diverso per via Marisi, perché da una parte è ancora molto forte, nonostante sia passato un anno, la richiesta di non vedere realizzato un centro di grande distribuzione, dall'altra capisco che possa sembrare un po' banale, ma chi si immagina di riuscire ad andare a fare la spesa in un punto segnato da una tragedia così forte? Quindi crediamo che non sia un modo per criminalizzare il soggetto che per l'appunto è stato coinvolto, poi potrebbe essere una qualsiasi altra catena di grande distribuzione, ma crediamo che anche in termini di immagine non superficiale ma proprio di progettualità non sia assolutamente più opportuno. Prima non era necessario, la richiesta era diversa, adesso si aggiunge un altro elemento che potrebbe tornare anche a favore di un soggetto privato che ascolta quelle che sono le richieste che arrivano in maniera molto ampia a partire da chi vive lì e anche dal resto della città.
Palagi, abbiamo poco tempo, ma un aggiornamento anche su un'altra vicenda che sta evolvendo anche dal punto di vista delle inchieste. Parliamo della salmonella, il servizio mensa agli indagati che sono stati resi noti con relative perquisizioni da parte della procura rispetto all'intossicazione che ha coinvolto nel settembre scorso tanti bambini ma anche operatori di alcune scuole tra la Piana di Firenze e Prato. Voi tornerete su questo anche nella seduta in consiglio comunale, in vista anche di una riflessione rispetto alle ricadute future sulla gestione a Firenze del servizio mensa. Si stava proprio andando verso una in-house. Cosa succede? Cosa volete chiedere alla giunta?
Come mai un'internalizzazione che dal 2019 viene in qualche modo prospettata, promessa, rischia di fermarsi per un episodio sicuramente grave di cronaca, che però non deve fermare un impegno che era quello di superare il sistema degli appalti? Io voglio ricordare che nel 2024, pochi mesi fa, era candidata una persona che lavorava in appalto all'interno delle liste del Partito Democratico proprio per evidenziare la centralità di questo impegno. Assessora con la delega che seguiva a questo tema era proprio l'attuale sindaca Funaro. Noi ricordiamo che non abbiamo promosso raccolte di firme per l'internalizzazione delle mense perché ci veniva detto non vi preoccupate, lo faremo. C'è un ritardo che si è accumulato anche prima dell'episodio di cronaca, quindi quello che noi non vorremmo è che, per quanto sia grave il singolo episodio, che comunque deve chiamare a fare una verifica perché questo non si ripeta. Proprio in questi giorni abbiamo altri episodi di notizie assolutamente drammatiche che sono legate a questo servizio per quanto riguarda la RSA, quindi un altro comparto, quindi sappiamo che c'è la necessità di un'attenzione assolutamente molto alta da tenere su questo tema, e al tempo stesso questo non può compromettere un impegno politico che deve essere portato avanti. La nostra interrogazione da novembre non ha nessun tipo di risposta, visto che
ecco, quindi ne chiedete conto, si faccia chiarezza, si accertino le responsabilità ma si vada avanti negli impegni presi rispetto al percorso di internalizzazione del servizio mensa dopo le valutazioni che erano state fatte, anche insomma richieste da parte anche degli stessi cittadini rispetto alla qualità e gestione delle mense negli istituti scolastici. Grazie Palagi, ci aggiorneremo naturalmente, buon lavoro. Alle 8 e 18 minuti, come ogni lunedì, apriamo uno spazio con Tommaso Ciuffoletti, buttiamola in politica. Ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, vorrei sollecitarti, Tommaso, su tematiche che di cui spesso ci siamo occupati anche in Buttiamola in Politica. Noi veniamo dalla cronaca di due suicidi in carcere in meno di 12 ore che hanno riacceso i riflettori sulle condizioni penitenziarie dei detenuti in Toscana, ma ti chiedo, c'è davvero un caso Toscana rispetto alla Dogaia, così come Sollicciano, con la riproposizione di smantellamenti, progetti di ristrutturazione e quant'altro, o c'è un caso italiano di non volontà e incapacità di gestire e risolvere la situazione nel rispetto anche del valore educativo della pena?
Allora, sicuramente c'è un caso specifico che riguarda in particolare Sollicciano, rispetto alla struttura, ma effettivamente non è che la si possa considerare un'eccezione rispetto al quadro generale delle carceri italiane, quadro che da anni è soprattutto oggetto di un'attenzione anche politica. Devo dire, io ovviamente anche per trascorsi miei personali conosco molto bene l'attenzione che gli è stata dedicata con una forza di coerenza assoluta dal mondo radicale, ma è per correttezza giusto segnalare che è un'attenzione che poi anche il mondo cattolico per buona parte e in parte anche quello della sinistra, di certa sinistra, quella più libertaria, hanno sempre avuto, diciamo, un fuoco d'attenzione rispetto a una questione che è quella proprio di legalità intesa come la legalità dello Stato che deve obbedire alle leggi che si dà, perché una persona detenuta non perde i propri diritti, è ovviamente costretta all'interno di una situazione di detenzione, ma non è che questo fa sì che la necessità di rispettare la legalità anche in quei luoghi non venga meno. E purtroppo invece sappiamo che lo Stato italiano è il primo a essere in una condizione di illegalità rispetto al dovere che ha di far sì che le carceri non siano luoghi dove si vive in condizioni degradanti per le persone, dove si vive in condizioni che non sono rispettose dei diritti umani. Ecco, quando si parla di legalità si consideri anche che c'è la legalità che lo Stato è tenuto a rispettare, perché altrimenti sennò tutto il resto sono chiacchiere.
Rimandiamo poi un appuntamento, un focus domattina in Newsline dalle 9 avremo dei volontari dell'associazione Pantagruel qui nei nostri studi per continuare ciò che appunto stiamo dicendo con Tommaso Ciuffoletti. Ti porto però sulle regionali, perché qui anche non volendo tocca parlare del centrodestra che, come anticipavo, tira fuori dal cilindro. Noi ci aspettavamo che insomma Tommasi fosse abbastanza blindato come candidatura in vista delle regionali, invece così le regionali agitano il centrodestra toscano, 3 candidati a 9 mesi dal voto, titola il Corriere, facendo appunto il nome di Tomasi per Fratelli d'Italia, ma annunciando Elena Meini che la Lega ha ufficializzato nelle scorse ore dicendo insomma che anche Marco Stella, lo vediamo muoversi, c'è un appoggio forte anche a livello nazionale di possibile candidatura del leader di Forza Italia in Toscana. Cosa sta succedendo?
Stiamo assistendo veramente ad un teatro dell'assurdo che non avevamo minimamente preventivato, anzi pensavamo che effettivamente questa volta la vicenda delle regionali avesse preso dei binari che sembravano piuttosto tracciati, da una parte Gianni, dall'altra Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato piuttosto condiviso all'apparenza almeno inizialmente del centrodestra, e che oggi invece la situazione si sta esplodendo sotto gli occhi, quindi, come dire, ravvivando da parte nostra, che come commentatori non possiamo connotare un certo interesse nel caos che sembra regnare all'interno del centrodestra, che appunto questo Tomasi grosso modo mi pare che venga ogni giorno una piccola fiammellina accesa sotto la sedia su cui pensava ad essere seduto, che era la sedia di candidato in pectore, per, come dire, rinfocolare l'idea che invece come non sarà lui. Meini, candidatura credo più per buttarla anche qui in pasto al calderone dei commenti in questi giorni da parte della Lega, perché non credo sia realmente il profilo su cui si possa spendere una campagna elettorale. Stella, ben contento tra l'altro di dire aperti sverbis, dichiarare ai giornali che quella vicenda del candidato in Toscana sarà una questione che si risolverà a livello nazionale, come dire, esautorando di fatto i livelli regionali di chi dovrebbe prendere delle decisioni, perché conosce il territorio, conosce le sue urgenze. No, lui è contento di segnalare agli elettori che decideranno a Roma. Non mi sembra una mossa brillantissima, ma mi pare effettivamente di mosse non brillantissime Stella ne stia inanellando diverse. Quindi, ma come dire, noi continuiamo ad osservare, continuiamo a avere un accenno di sorriso, se si vuole anche un po' sconsolato, perché ribadisco che invece in una democrazia la tensione che l'opposizione è in grado di esercitare sulla maggioranza è una cosa sana, utile, positiva, perché incalza. Ecco, se però si intende l'incalzare come un farsi male da soli, purtroppo questa è l'opposizione che abbiamo.
Anche perché, insomma, non sarà tutta colpa del caso toscano e non vogliamo adesso addentrarci ancora, diciamo, nei sondaggi che comunque vengono resi noti di tanto in tanto, l'ultimo curato da Demos, però nel vario scorporo, insomma, dei dati, Fratelli d'Italia e PD, la sfida resta a due, ma per il governo fiducia al minimo. A prescindere da questo emerge un declino generale e generalizzato del consenso nei confronti degli attori del sistema politico, e con queste dinamiche non ci stupiamo. Ma un ultimo flash vorrei chiedertelo invece sul centro-sinistra, perché sabato è arrivata la segretaria Demma Schlein in un evento dedicato al welfare e alla legge sull'assistenza sanitaria per i senza fissa dimora, prima firma Furfaro, è arrivata a Firenze, evento promosso dal partito Casa e Salute, l'asse Schlein-Funaro, titola La Nazione. Ecco, dalla Toscana su questi temi può ripartire una battaglia politica a livello nazionale del Partito Democratico?
Ma di sicuro poi Schlein è arrivata, oltre che appunto sui temi in corso di, no, che si stanno affrontando rispetto all'overtourism in senso lato, ma non dimenticherei anche l'approvazione della legge in regione sul fine vita. Insomma, c'è una serie di battaglie su cui effettivamente Schlein ha tutta la ragione di puntare, anche per uno scenario che non è solo quello locale, ma che si proietta oltre. Dall'altro, quella cosa che dicevi giustamente te rispetto alla perdita un po' di fiducia rispetto al panorama politico, e quella cosa che si diceva rispetto al fatto che la democrazia funziona se è una corda tesa in cui l'opposizione incalza, fa sì che per esempio anche il centro-sinistra rimanga in questa sorta di palude in cui galleggia il nome di Gianni come candidato in pectore, ma non viene ufficializzato. È anche un po' figlio del fatto che dall'altra parte questo non chiarire la posizione inviti, lasci spazio anche all'altra parte per non chiarire la propria. Però ancora una volta, nella non chiarezza c'è una generalizzata perdita anche di credibilità. Tuttavia, ecco, su quei temi specifici almeno, ecco, c'è invece un po' di margine di lavoro per guardare avanti con un po' d'ottimismo.
Hai citato Overtourism, non posso non riesumare la figura di Schmidt come consigliere di opposizione, anche che ha votato a favore della delibera sulle K-Box, questo countdown che è scattato da qui al 20 di febbraio e poi porterà la rimozione ai controlli, soprattutto rispetto a questo a Firenze. Come hai letto questa posizione, che insomma qualche mal di pancia l'ha creato all'interno del centrodestra?
Assolutamente, c'è stata la richiesta di chiarimento da parte dei vertici politici del centrodestra rispetto a Schmidt, il quale tuttavia, però, anche lì c'è sempre un punto da far presente di coerenza logica, anche politica, a chi poi va a chiedere a Schmidt un incontro chiarificatore. Era un candidato civico, lo avete scelto voi, lo avete voi qualificato come civico e ne avete fatto una bandiera. Se poi il candidato civico, una volta eletto, si comporta secondo una coerenza con quello spirito civico, che al netto dello schieramento, laddove trovi una rispondenza tra il proprio sentire, tra le proprie opinioni, tra le proprie idee ed ideali, con quello che viene fatto non dalla propria parte politica, ma dall'altra, e vota di conseguenza, beh, sta esercitando pienamente il suo mandato di consigliere eletto con mandato civico. E cosa andate a chiedere? Gli andate a chiedere: scusa Schmidt, ma te sei il candidato civico? Sì, quello che avete presentato voi. Quindi, come dire, io trovo che Schmidt abbia fatto una cosa del tutto coerente con quella che è la sua figura. Chi gli va a chiedere conto di questo, come dire, dovrebbe chiederlo prima di tutto a se stesso, che l'ha candidato.
8:28 minuti, grazie Tommaso Ciuffoletti, prossima puntata di Buttiamola in Politica lunedì prossimo, buona giornata.
Grazie cara, buona giornata.
8 e 29 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network, come di consueto poi torniamo e di lunedì intorno alle 8:40 andiamo nella Piana. Notizie dalla Piana, l'inchiesta sulla salmonella, la proroga della superperizia per l'esplosione a Calenzano e non solo. Linea Milano e torniamo con voi.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Parigi si prepara a accogliere oggi pomeriggio i più importanti leader europei. Il presidente Macron ha invitato i premier di Polonia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e Italia per cercare di rientrare nella trattativa per la fine della guerra in Ucraina. Partecipano anche il segretario generale della NATO Rutte e da Bruxelles Antonio Costa e Ursula von der Leyen. Sul tavolo ci sono questioni estremamente delicate, a partire dall'ipotesi di inviare in Ucraina una forza europea di peacekeeping. L'incontro serve anche a rispondere alle umiliazioni della Casa Bianca tra le minacce commerciali di Trump e gli attacchi alle democrazie europee del suo vice Vance.
Il conflitto in Ucraina è al centro oggi anche di una riunione del Consiglio di Sicurezza ONU, mentre domani per la prima volta una delegazione russa e una statunitense dovrebbero incontrarsi a Riyadh, in Arabia Saudita. Dalla Casa Bianca Donald Trump ha confermato la notizia dell'incontro e ha promesso la tregua entro Pasqua. Il presidente Zelensky invece è atterrato poco fa negli Emirati Arabi. Sul campo intanto il conflitto continua. Mosca dichiara di aver abbattuto 90 droni ucraini nella notte. Kiev da parte sua denuncia attacchi aerei russi su Zaporizhia, Kherson e Kharkiv.
In Cisgiordania militari israeliani hanno arrestato 11 civili nelle ultime ore al termine di operazioni condotte attorno a Ramallah. Tra questi ci sarebbe anche un minore. I raid di terra sono continuati anche a Jenin, mentre gruppi di colonie hanno assaltato case e terreni di proprietà palestinese in varie località del governatorato di Nablus. Le operazioni israeliane continuano anche a Gaza, dove Hamas accusa Israele di continue violazioni del cessate il fuoco. A livello diplomatico si intensificano le pressioni su Tel Aviv per far ripartire la seconda fase delle trattative che riguarda la gestione della striscia dopo la fine del conflitto. Su questo tema è convocata oggi una nuova riunione del gabinetto di sicurezza israeliano.
In Italia questa settimana al COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa dei servizi segreti, ci saranno due audizioni particolarmente importanti. Domani quella del direttore dell'AISI, una delle organizzazioni che fanno parte dei servizi, e mercoledì quella del procuratore di Roma, Lovoi. Nel primo caso la vicenda al centro dell'attenzione è quella dello spionaggio ai danni di giornalisti e attivisti attraverso un software fornito dalla società israeliana Paragon. Lovoi invece dovrebbe parlare dell'accusa che gli è stata rivolta dagli stessi servizi segreti, quella di aver consegnato al quotidiano Domani un documento riservato.
Nella notte ai Campi Flegrei c'è stato un terremoto di magnitudo 3.9, al momento non si ha notizia di danni, la scossa di poche ore fa è quella della stessa intensità registrata ieri nel primo pomeriggio, sono state le più forti di uno sciame di una decina di terremoti di magnitudo superiore a 2 che hanno colpito la zona vicina a Napoli negli ultimi 3 giorni. A Pozzuoli il sindaco ha annunciato che oggi le scuole resteranno chiuse per precauzione.
In Germania c'è stato un dibattito TV tra i candidati alla cancelleria alle elezioni di domenica prossima. Tra i temi centrali l'ipotesi di una collaborazione tra la destra della CDU e l'estrema destra dell'AfD. Il capo della CDU Merz ha negato di voler collaborare con l'AfD, con cui ha però votato insieme in Parlamento alcune settimane fa. Tra le altre questioni in primo piano l'immigrazione, Merz ha accusato il cancelliere Scholz di non aver voluto rimpatriare i migranti afghani e il politico socialdemocratico, invece di ricordare che tipo di regime è quello talebano, si è difeso sostenendo di aver organizzato delle espulsioni e di aver avuto contatti con i talebani. Merz e Scholz hanno criticato il discorso tenuto a Monaco dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance, che aveva chiesto di far governare l'estrema destra, e criticato l'Europa su temi come la libertà di espressione. La leader dell'AfD, Weidel, ha invece difeso Vance e contestato il sostegno militare all'Ucraina.
Infine una notizia appena arrivata in redazione, un operaio di 44 anni è morto stamattina in un'azienda di Ono San Pietro in Alta Val Camonica, nel Bresciano, azienda che produce cosmetici. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato schiacciato contro il muro da un macchinario che sposta i bancali e sarebbe morto sul colpo. La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, qualche problema in A11 dove troviamo 3 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Monte Catini Terme e Prato Ovest e coda di 1 km per incidente tra Monte Catini Terme e Pistoia, il tutto in direzione Firenze. Sempre verso Firenze rallentamenti e code, questa volta per traffico tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili permangono code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ma traffico urbano di Firenze da mercoledì 19 febbraio al via il piano per i 660 posti gratis per i residenti di notte, un portale per le richieste di accesso ai posteggi di Firenze Parcheggio e Unicop per chi vive vicino ai cantieri. Tutti i dettagli sui nostri canali social e sul sito del comune. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Il martedì alle 17.30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro?
O lo saprò?
Visioni aperte. Parole, immagini e suoni dal carcere. Il 26 e 27 febbraio al Cinema La Compagnia, due giorni tra teatro, arte, musica e poesia dalle carceri della Toscana con spettacoli dal vivo per le scuole. Mercoledì 26 alle 14.30 l'incontro sul tema Il teatro in carcere in Toscana e i suoi linguaggi. Alle 17 il ruolo della cultura nel carcere. Chiude alle 21 il documentario Tea Chapi dell'artista J.R. Ingresso libero. Evento a cura di Coordinamento Teatro in Carcere della Toscana e Lanterne Magiche, Fondazione Sistema Toscana con il sostegno della Regione Toscana.
Contro Radio.
8:39 minuti, la linea torna agli studi di Controradio. Ben trovato, buon lunedì anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, ben trovata.
Abbiamo già anticipato il tema, lo abbiamo fatto con il consigliere Palagi per quel che riguarda la richiesta verso l'amministrazione comunale di Firenze. Parliamo dei casi di salmonella, in realtà per Firenze parliamo della gestione di internalizzazione, il percorso che era stato annunciato dall'amministrazione, e Palagi appunto ribadiva che l'accertamento della verità e dei responsabili rispetto ai casi che hanno coinvolto la piana tra Firenze e Prato non deve fermare quel percorso, che era anche un impegno annunciato da parte dell'amministrazione di far tornare in house la gestione della mensa. Ma parliamo di salmonella con la collega di Piana Notizie, che ha seguito tutta l'evoluzione della vicenda, perché in qualche modo ha come territorio di primo piano proprio la piana. Elena Andreini, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a Chiara, buongiorno a Raffaele.
Buongiorno Elena.
L'inchiesta della salmonella è deflagrata, dobbiamo dire, in un contesto e a poche ore da quanto stava succedendo nelle RSA rispetto all'intossicazione e alle vittime che appunto sono stati 3 anziani, in un contesto molto caldo, ecco, come temperatura di preoccupazione sulla questione dei servizi mensa. Ma facciamo un po' il punto, Elena, rispetto a quel settembre 2024, dove incominciarono, no, un po' di bambini a andare al Maier con le loro famiglie, non si capiva cosa stava succedendo, mancanza di informazioni, intanto i casi aumentavano e poi a un certo punto i genitori si sono anche mossi collettivamente, diciamo.
Sì, è andata proprio così, era il 21 settembre, i primi casi sono dello scorso anno, si sono verificati appunto dei casi particolari al Meyer, proprio all'ospedale pediatrico di Firenze. E cosa è successo? È successo che qualche giorno dopo questo episodio, insomma, il 30 settembre, mi sembra di ricordare bene, era un mercoledì, decisero i comuni, il comune di Sesto fece anche un comunicato stampa a nome di tutti i comuni. Il comune di Sesto Fiorentino è quello che detiene la quota di maggioranza, per cui è il capofila, diciamo così, dell'azienda pubblica. Decisero di chiudere appunto le scuole per il giorno seguente. Ci fu un attimo di preoccupazione da parte dei genitori, perché lì per lì ancora la vicenda non era esplosa, ma esplose proprio nel giro di poche ore. Successe che questi bambini appunto accusarono gravi malesseri e situazioni che vennero appunto identificate come, noi le abbiamo identificate come casi di salmonella, chiaramente a livello giornalistico. Si è costituito dopo poco un comitato che si chiama Action Salmonella, che proprio in questi ultimi giorni ha parlato e ha voluto ribadire l'importanza di proseguire la vicenda per arrivare ad un atto finale. Il problema è che ci sono bambini comunque che, mi dicevano, stanno ancora male, risentono ancora di quella situazione.
Infatti, è stato uno scherzo. Periodo,
Infatti, anche perché adesso io non ve lo dico con parole molto semplici, perché non essendo un medico sanitario, però dicevano appunto che si tratta di un tipo particolare di salmonella, che insomma non è molto, che lascia un po' di tracce.
Particolarmente aggressiva, e abbiamo anche analizzato con la nostra Sandra Salvato anche le dinamiche, le ipotesi rispetto ai pomodorini, al disinfettante non utilizzato. Insomma, ora la procura vuole ricostruire i movimenti di produzione, approvvigionamento, manipolazione degli alimenti. Una storia dunque ancora lunga, sia sul fronte, diciamo, sanitario che su quello giudiziario.
Infatti sono stati fatti dei sopralluoghi anche recentemente, cioè la scorsa settimana, e quindi si parla di questi appunto pomodorini sono stati fin quasi da subito diciamo i colpevoli di questa situazione sono stati identificati come colpevoli. Si parla appunto, c'è stata anche una commissione comunale dove i vertici dell'azienda, della mensa pubblica sono stati presenti, hanno parlato un po' e hanno dato anche informazioni, indicazioni su quelle che erano le attività di pulizia dei prodotti alimentari, in particolare dei pomodorini, proprio con l'utilizzo anche di questo disinfettante. Adesso la questione si fa più calda, dicevi, poi proprio in collegamento quasi con quello che è avvenuto nelle RSA, una storia un po' complicata, diciamo, purtroppo i casi di salmonella, insomma, anche con la mensa delle scuole, non è la prima volta che succede, purtroppo già era successo molti anni fa sempre nelle zone di Sesto Fiorentino della Piana, insomma.
Staremo naturalmente a vedere rispetto agli aggiornamenti sull'accertamento della verità e delle responsabilità in una situazione, quella del servizio mensa, no? Che coinvolge a livello sociale, genera una preoccupazione a maggior ragione, perché nel caso delle RSA colpisce una fascia fragile come quella degli anziani, nel caso delle scuole insomma i bambini. Cercheremo su tutti i fronti di dare conto di tutti gli aspetti che coinvolgono queste vicende, così come faremo per Calenzano, Raffaele.
Sì, per Calenzano sì, anche tenendo naturalmente molto presente che si tratta di vicende diverse che hanno genesi e strutture di accoglienza e governance molto diverse tra di loro, diciamo. La questione dell'RSA è una questione molto specifica che afferisce ad una realtà estremamente discussa peraltro e finita sotto inchiesta spesso negli ultimi almeno 6 anni, per intenderci, ma su questo torneremo. Dicevamo di Calenzano perché parliamo, se sei d'accordo, della proroga della superperizia per la questione dell'esplosione a Calenzano del 9 di
c'era
dicembre.
Una grande attesa per quella data, i 60 giorni che scadevano, però la scelta di ulteriori accertamenti, Elena.
Sì, noi, se ricordate, la scorsa settimana avevamo già parlato un po' di quelle delle analisi che dovevano essere fatte, che erano state fatte su alcune zone vicino al deposito Eni. In effetti quella data è slittata a marzo. E questo perché chiaramente stanno finendo le analisi. Si parla ovviamente dell'esplosione avvenuta il 9 dicembre scorso a Calenzano, nel deposito di Eni, in via Erbosa, una situazione che purtroppo ha portato a 5 persone che hanno perso la vita, 3 autotrasportatori e 2 operai, e quindi e tanti feriti, tanta paura che continua a esserci, insomma, in chi abita nella zona o anche nelle zone limitrofe, perché poi questo è stato, ha colpito non solo la parte vicino a via Erbosa, ma chiaramente ha colpito al cuore davvero la Piana. Cioè, sembra che in questo momento, come se ne sta parlando, la Piana sia un posto da evitare, no? Tra la mensa, non è così.
Sì, il professor Pileri l'altro giorno ai nostri microfoni, parlando dei bisogni del suolo, del territorio, l'aveva definito un po' un ripostiglio per quanto riguardava tante attività che erano, insomma, era stato riempito, forse troppo, però non sufficientemente valorizzato per quelle che potevano essere, possono essere le sue necessità. Una considerazione, Elena, rispetto a questa superperizia, ai tempi, a fronte veniamo insomma da un anno di attesa per via Mariti e sappiamo che solo negli ultimi giorni la procura ha anticipato quelli che sono i primi 3 indagati e quindi si è smosso qualcosa sul fronte giudiziario, forse c'è anche volontà di prendersi ulteriore tempo a fronte di un lavoro, quello del procuratore Tescaroli, che è veramente celere e approfondito allo stesso tempo, che però insomma si inserisce in un contesto molto complicato di verifiche e analisi di tutte quelle che potrebbero essere le responsabilità.
Ma sicuramente, questo sicuramente, perché comunque sono quelli che hai citato, sono casi diversi fra di loro, ma che hanno comunque all'interno un cuore, che è quello di cioè di aver creato delle vittime purtroppo, e quindi bisogna in qualche modo operare anche con attenzione, cioè arrivare con attenzione anche a magari metterci un pochino di più, qualche giorno di più, non moltissimo chiaramente, però bisogna operare con estrema delicatezza e attenzione. Questo si è visto anche, appunto, ritornando un po' al discorso del deposito Eni di Calenzano, come si diceva anche l'altra volta, emergono sempre fatti nuovi, perché chiaramente l'area è stata posta sotto sequestro e piano piano, per necessità, perché per quello che è accaduto, e quindi bisogna piano piano capire esattamente come sono andate le cose e arrivare ad una ad un finale che sia,
ad una conclusione che poi abbia a che fare con la giustizia per le vittime, che abbia a che fare con la messa in sicurezza. Ma ci permettiamo anche di spezzare una lancia nei confronti della Piana, che sta piena di funzioni, ma è anche piena di cose belle e interessanti, come vedremo anche nel corso di questa nostra trasmissione, di comuni gestiti in un certo modo, anche perché si tratta di un luogo pieno di funzioni, ma estremamente anche produttivo e interessante da questo punto di vista, perché prima dicevamo sembra un luogo da cui fuggire, in realtà la Piana è molto interessante proprio per la sua complessità, per la sua densità da tutti i punti di vista.
Dovrebbe essere raccontata di più, questo diciamocelo, Elena, voi lo fate ormai da tempo immemorabile attraverso vari canali, ora con pianonotizie.it, però c'è stato un deficit dal punto di vista informativo.
Sì, secondo me sì, perché la provincia, perché questa è comunque provincia, non è la provincia non ha una parola brutta, secondo me ha una bella parola, e la provincia racconta sempre tante storie, perché sono qui che si annidano, sono i luoghi dove si lavora, cioè si lavora ovunque, per carità, però dove vengono messe, come si diceva prima, le aziende, le imprese, cioè vengono dove c'è comunque un insieme di una varietà di attività e di persone e di necessità. E quindi secondo me la Piana in questo caso e la provincia sono elementi e zone da tenere sotto controllo.
I fenomeni migratori, no? Si vivono nella loro quotidianità, nelle scuole, sul territorio, insomma, è davvero Piana Notizie e Notizie dalla Piana, il focus che facciamo con voi vuole avere questa finalità. Diamo notizia anche di un provvedimento positivo che riscuote anche molta attenzione da parte del nostro pubblico, perché quando parliamo di zone 30 ci sarebbe la voglia di estenderle per migliorare la sicurezza stradale, cosa che sta facendo il comune di Sesto Fiorentino.
Esatto, infatti, cioè, una mia amica mi ha detto: ma scusami, mi hanno messo sotto casa questa zona 30, c'è scritto, ma che cos'è? No, niente di grave, zona 30 significa solo andare a 30 km all'ora, e che in una zona dove ci sono le strade piccole, dove comunque è molto popoloso, che mi sembra il minimo. E Sesto Fiorentino ha fatto proprio questo, ha dato il via a nuove zone 30, ne aveva già due da molto tempo, però erano relegate in parti un pochino distanti dal centro. Adesso invece ha scelto di dare il via a una serie di zone 30 che sono legate a quelle strade a senso unico, magari strade strette però molto lineari, molto lunghe, dove chi va in auto, chi guida, a volte tende ad andare un pochino schiacciare un pochino di più l'acceleratore. Ecco, in questo caso ci sono proprio all'ingresso di queste aree l'indicazione di 30, e devo dire che questo è sicuramente un provvedimento utile per la sicurezza urbana, perché sappiamo che purtroppo ce l'hanno detto anche il rapporto dei vigili della Polizia Municipale, ad esempio di Calenzano, la velocità è uno degli elementi che ancora crea
È la questione, vittime, non c'è alcun dubbio, il tema della velocità, nonostante le normative comprese nel nuovo codice della strada entrato in vigore lo scorso dicembre, che è molto scoraggiante nei confronti delle nuove zone 30, il tema della velocità rimane ancora al centro, no? Anche i familiari di alcune vittime ce l'hanno raccontato, quindi sicuramente un provvedimento interessante, a prescindere dalle strade molto trafficate dove i 30 km all'ora sono un sogno, sono un punto d'arrivo, diciamo, più che un limite. Però
ai miei tempi, guarda, ai miei tempi c'era, quando ero piccolina io, mio babbo aveva sulla 500 aveva scritto babbo vai piano, non c'era scritto papà, perché papà vai piano, pensa a me, no? Forse bisognerebbe, no? Vabbè, erano cose di altri tempi, mi rendo conto.
Poi c'è scritto papà vai piano, pensa a Salvini, esatto, sono cambiati i tempi.
Allora, sono le 8:54. Elena, noi ringraziamo te per Francesco Nesti, Piana Notizie, con il vostro arricchimento, no? In questa fascia del lunedì mattina, anche attraverso la radio, continueremo ad occuparci di Piana anche dal punto di vista culturale, perché davvero è vivo anche sotto questi aspetti, in una pluralità di modi e di offerte. Grazie a Elena Andreini, buon lavoro alla redazione. Messaggio che arriva a 342-8104-111, ci scrivono: le zone 30 possono incidere non solo sulla sicurezza materiale, ma anche sull'atteggiamento culturale di chi guida, in generale della popolazione, cioè una vita più calma. E io lo sottoscriverei, Raffaele, perché è vero, no? È un input, certo, a una nuova chiave di lettura, non solo dal punto di vista lo faccio perché altrimenti prendo una multa. Sono le 8:57 minuti, continuiamo ad occuparci del territorio sotto vari punti di vista. Tra poco parleremo di OGM, un presidio contro i nuovi OGM, detti TEA. Cercheremo di capirne di più collegandoci con una rappresentante della rete Genuino Clandestino, e poi torneremo sulla Piana a Campi Bisenzio per un evento che è sportivo ma anche educativo. Si chiama La Partita Applaudita. Ve ne daremo conto tra poco. Rimanete con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Daniel Buren, Fire. fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Solo fino al 28 febbraio, acquistalo al prezzo speciale di 8 euro su pistoiamusei.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Venerdì alle 9 su Controradio.
You must think that I'm dumb when I look into your eyes. I always talk too much, never say enough. But I've got dreams that are wider than canyons in the sky. I hope I don't get crushed under cirrus clouds. My legs feel like jello. My legs feel like jello. And over brown legs feel like jello. My legs feel like jello. When you're around, I could be better.
I could be better.
When you're around, I could be better.
I should be better.
When you're around, breathing and breathing out. I'm just trying to ground my feet. Pacific Ocean deep, eyes like tourmaline. But you say things in my heart. I see BMs to my chest, 100 miles per second. I hope you feel it when my legs feel like. My legs feel like jello. When you're around, legs feel like jello. My legs feel like jello. When you're around, I could be better.
I could be better.
When you're around, I could be better. I should be better. When you're around, my legs feel like jello. Legs feel like jello. When you're around, legs feel like jello. My legs feel like jello. When you're around, I could be better. I should be better. When you're around, I could be better. I should be,
notizia. Adesso parliamo di la questione che riguarda i nuovi OGM. Se ne parla poco, è una questione estremamente interessante e che è anche potenzialmente molto grave, perché stiamo parlando di tecniche di evoluzione assistite, cioè di nuove biotecnologie sviluppate per quello che riguarda quelle che appunto vengono chiamati TEA, i nuovi OGM, che comprendono tecniche come la cisgenesi e l'editing del genoma, una questione che peraltro differenzia gli OGM dai TEA, che intervengono sul genoma di un organismo con geni provenienti dalla specie dalla stessa specie, diciamo così, introducendo una modificazione della genetica, mentre gli OGM prevedevano l'inserimento di geni da altre specie, quindi processi diversi con problematiche che vanno sicuramente affrontate. Lo scorso 12 novembre il gruppo Sinistra Progetto Comune con la comunità di resistenza contadina Jérôme Laronce, rete fiorentina di Genuino Clandestino, unita nel sostegno all'agricoltura contadina agroecologica nella lotta contro ITEA, insieme a Cambiare il Campo, ha presentato una mozione al Consiglio Comunale proprio richiedendo che il territorio del comune sia dichiarato libero da OGM vecchi e nuovi. Ad oggi non è stato avviato nessun confronto in merito e inseriamo, come dire, l'iniziativa nel quadro della settimana di mobilitazione nazionale dislocata nei territori. C'è un presidio proprio per oggi, il 17 di febbraio, l'ingresso di Via dei Gondi in Piazza della Signoria dalle 13 alle 16. Serena Poggiolo della rete di Genuino Clandestino, buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, naturalmente chi parla di TEA parla di straordinari vantaggi in merito a questa nuova tecnologia che riguarda naturalmente la resistenza delle piante, il cambiamento climatico, i parassiti, la sostenibilità ed altre questioni del genere. Qui la questione invece è un pochettino più complicata. Ci racconti di questo, essere d'accordo?
Allora, ovviamente sì, sono nuove tecniche di editing genomico e quindi si parla sì di modificazioni all'interno appunto della pianta e non più come i vecchi OGM, però ci vengono presentate sì come la soluzione alla fame del mondo, ai problemi dei cambiamenti climatici, all'uso massiccio di pesticidi, però intanto si parte dal presupposto e ci ricordiamo che le stesse identiche cose c'erano state promesse con i vecchi OGM e è stato visto nel tempo ovviamente che tutto era falso, perché gli OGM hanno portato a un aumento nell'uso dei pesticidi, non si sono mostrate affatto piante più tolleranti al cambiamento, e quindi diciamo che anche queste nuove tecniche che ci vengano presentate come perfette non lo sono affatto, perché infatti usando queste tecniche si parla per esempio di silenziare dei geni che porterebbero appunto a una maggior resistenza per esempio a pesticidi, insomma alle malattie eccetera, però non si dice che avvengono anche un sacco di effetti che vengono detti off target, cioè al di fuori del sito bersaglio. Questi effetti non vengano ricercati e quindi queste piante vengano definite sicure e queste tecniche vengano definite appunto molto precise. In realtà così non lo sono, cioè questo non avviene. E quindi avvengono un sacco di mutazioni che sono incontrollabili e tra l'altro, come ci insegna anche l'epigenetica, in realtà un gene, sappiamo adesso, e non funziona solo come singolo elemento separato da tutto il resto autonomo, ma funziona insieme a altri geni anche in relazione all'ambiente. Quindi questo diciamo che è un approccio molto riduzionista e quindi tutta questa grande scientificità paventata non sembra così reale. Oltre a produrre varietà molto uniformi, che quindi non fanno altro che ridurre la biodiversità e essere poi in seguito più soggette a attacchi di patogeni. Quindi niente, stiamo trovando semplicemente delle soluzioni molto parziali, rimanendo all'interno del sistema che è quello che ha creato tutti questi problemi e che contribuisce a crearli. E oltre a tutto questo ovviamente si parla come sempre di una questione che poi è riconducibile semplicemente a interessi economici riguardante i brevetti, perché cosa succede? Queste sequenze geniche, diciamo, sono inventate tra virgolette, potranno essere brevettate, quindi adesso si assiste semplicemente a una corsa al brevetto e quelli che poi verranno a pagarne le conseguenze sono i piccoli agricoltori che vedranno ridotta la loro autonomia sempre di più. E oltre a questo si rischierà anche contaminazioni nei campi vicini, quindi di agricoltori che non vogliono coltivare queste piante ma che si troveranno le proprie contaminate, e oltre a questo magari, oltre al danno alla beffa, si troveranno magari a pagare per aver violato i brevetti, perché magari se nei loro campi poi verranno trovate piante che hanno nei geni le sequenze brevettate potranno dover pagare alle multinazionali di turno un bel po' di soldi.
quindi
Selene,
questo ci sembra
hai veramente riassunto una serie di preoccupazioni molto concrete, prima di tutto perché poi le TEA non sono soggette agli stessi controlli di sicurezza ambientale e sanitaria degli OGM, ahimè li definiremmo tradizionali. Parlavi poi del rischio di contaminazione genetica anche tra culture TEA e non TEA. La questione dei brevetti e dei monopoli è pesantissima, così come ricordiamo è anche pesante l'impatto sull'agricoltura biologica in tutto questo, e sì, poi sottolineavi giustamente la possibilità, i rischi di mutazioni involontarie, indesiderate e su larga scala che potrebbero avere effetti imprevedibili sulla biochimica e sulla fisiologia delle piante. Queste mi sembrano le preoccupazioni che tra l'altro stanno tenendo insieme veramente un numero sempre più alto di realtà e di associazioni.
Sì, esatto, si spera che questo discorso si allarghi, perché comunque l'informazione è scarsa, se ne parla veramente poco, quindi molte persone non sono informate. Il mondo del biologico pian piano si sta attivando, ma ancora non sta facendo sentire molto la propria voce. Invece purtroppo i grandi sindacati agricoli applaudono a queste nuove tecniche come la panacea a tutti i mali, cosa che ci sembra abbastanza vergognosa. E poi appunto la situazione è molto preoccupante, perché differenziandole dai vecchi OGM appunto si esce da tutta quella che era la normativa di sicurezza che era prevista per gli OGM, e quindi si parla di una non tracciabilità e di una non etichettatura di questi prodotti. E oltretutto si vorrebbe, perché questo è un processo che sta avvenendo a livello europeo, se tutto questo passerà, i singoli stati non potranno nemmeno vietare autonomamente nei propri territori la coltivazione, ma soprattutto appunto anche per i consumatori, se uno volesse comprare prodotti che non contengono NGT, o come l'Italia li ha voluti chiamare per indorare la pillola, tecniche di evoluzione assistita, non potrà più farlo perché non saranno etichettati. Questo ci sembra molto grave.
Ah no, questo è assolutamente accettabile. Ricordiamo che in via De Gondi, all'angolo in Piazza della Signoria, è l'ingresso dove entrano i consiglieri comunali, per intenderci, per far sentire la propria voce. Quest'oggi dalle 13 alle 16 è l'appuntamento. Grazie Selena Poggiolo di Genuino Clandestino. Buona giornata, grazie. We'll be right back. Alle 9.15 l'Associazione Calcio Fair Play Toscana e il Comitato Regionale Toscana LND, il settore giovanile scolastico Toscana della FIGC e ANCI, quindi l'Associazione dei Comuni della Toscana, promuovono un progetto di sensibilizzazione al modo corretto di sostenere i ragazzi in campo e di valorizzare i comportamenti virtuosi. Finalmente, verrebbe da dire, stiamo parlando di cari genitori, la giornata regionale della partita applaudita. Ne parliamo con Damiano Sforzi, che è assessore, abbiamo sentito, che conosciamo per questioni che riguardano l'urbanistica e altre vicende di questo genere, però anche la delega allo sport, il comune di Sesto Fiorentino. Assessore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Dicevamo finalmente, perché tante volte abbiamo raccontato storie veramente molto brutte dei genitori in partite che hanno a che fare con settori scolastici giovanili, che si comportano in modo veramente disdicevole. La raccontiamo questa storia della partita applaudita per bene?
Molto volentieri, insieme a tutti gli attori che hanno preso il progetto a cuore. Ce ne sono due che hanno dato il patrocinio, che sono ovviamente la Regione Toscana e il CONI regionale. Questa iniziativa nasce dal calcio per il calcio, e io direi finalmente, nel senso, il calcio dà un sussulto rispetto ai problemi che si trova a affrontare ogni domenica in tutti i campi, in particolar modo quelli dei bambini e dei ragazzi, in cui sugli spalti vengono dette delle cose terrificanti nei confronti degli allenatori, dei ragazzi stessi, degli arbitri, di tutti. Convinti questi genitori che questo possa essere utile per incitare a fare meglio. In realtà è chiaro che invece questo induce soltanto sensi di frustrazione, di rabbia, che non fanno invece di interpretare al meglio una sana competizione. Quindi non è meno competizione, ma è una competizione migliore, che non è guastata dalla violenza verbale e a volte purtroppo anche fisica da parte dei genitori. Ovviamente non è che i genitori sono l'unico problema del calcio, però a volte sono un problema, e soprattutto per i propri figli, che invece vorrebbero misurarsi serenamente con una competizione sportiva, in questo caso
lo sport,
del calcio.
Da questione, come dire, educativa, tra le altre cose, diventa questione diseducativa in questo modo, purtroppo.
Esatto.
La partita applaudita è un format, cioè una cosa che ha delle regole molto precise, se non sbaglio.
La partita applaudita ha delle regole molto precise, che saranno lette dai capitani delle squadre delle partite under 14 nei giorni del 1 e 2 marzo, quindi tutti i ragazzi nati nel 2011. Ci sono 110 partite in tutta la Toscana che saranno partite applaudite. Ci sono oltre 50 comuni che hanno approvato, stanno per approvare un ordine del giorno in consiglio comunale per sostenere questa iniziativa. Quindi devo dire, è partita benissimo. Ovviamente, come si svolge questa partita? Non si può urlare né a favore né contro, si segue la partita in silenzio e si può soltanto applaudire quando ci sono le azioni belle, quando ci sono i cambi dei giocatori, quando l'arbitro prende qualche decisione, ma non si può, come dire, invece urlare come si fa di solito. È un elemento abbastanza provocatorio, e mi rendo conto, però sta raccogliendo grande successo.
Questa è una notizia interessante, perché ci sembra un cambio di passo culturale non da poco.
Sì. Secondo me nel calcio, oltre a tutte le cose non belle che si vedono a tutti i livelli, come dire, nelle tifoserie della Serie A, come ovviamente con altre dinamiche, ma financo alle tifoserie dei nostri ragazzi più giovani, Calcio Fair Play Toscana e il suo presidente Francesco Cesari secondo me, insieme a Massimo Pieri ed altri, sono riusciti a cogliere il cuore del problema. E non è che hanno detto come si dovrebbe fare e poi sono tornati a urlare sugli spalti. Hanno detto come si dovrebbe fare, hanno raccolto fondi per fare quel video molto bello, il pallone gonfiato, e hanno iniziato un'attività politica importantissima con le amministrazioni, con la FIGC e con le squadre ovviamente di calcio. Questo secondo me è un vero passo in avanti, perché può passi in avanti in Toscana. Ora Toscana in questo periodo è quella che, come dire, ci sta regalando davvero degli elementi di novità che ci fanno guardare al futuro in un mondo, come dire, terribile. E questo io credo sia uno di quelli, cioè perché sono riusciti a fare un'operazione positiva.
Ricordiamo, Damiano Sforzi, che l'evento riguarderà tutte le gare della categoria giovanissimi B Under 14 che si svolgeranno,
esatto,
sabato 1 e domenica 2 marzo, e coinvolgeranno le società, bellissimo, sportive della nostra regione con il format che vi ho detto LPA, cioè la partita applaudita, con la speranza, Damiano, 30 secondi su questo, che una cosa del genere, sì, possa contaminare veramente i nostri stadi. Ma forse è un'utopia, forse un sogno, quello di potersi divertire, quello di vivere l'elemento sportivo con competizione, col tifo, però in maniera un pochettino più sana. Siamo nel 2025, diciamo, siamo ai tempi ancora del Colosseo, voglio dire,
Esatto, io sono assolutamente d'accordo. Da qualche parte bisognava però cominciare. Il fatto che si sia cominciato è un elemento secondo me molto positivo. Normalmente io trovo che la più grande differenza non sia fra 1 e 100, ma fra 0 e 1. Ecco, in questo caso siamo passati dallo 0 e 1. Poi speriamo di arrivare a 100 e speriamo soprattutto che questo format possa essere, come dire, copiato e migliorato anche dalle altre regioni. Io confido che siamo partiti, aiutateci, perché ora dalla parte della comunicazione collabora con questa iniziativa Calcio Più, però il fatto di fare interviste storica di rivista, in cui io mi ricordo quando ero a scuola medie e superiori, andavi a vedere se eri stato citato nella
calcio
partita.
Calcio Più, assolutamente.
Esatto.
Assolutamente. Non
c'è. Però questa operazione è fatta anche da realtà che non si occupano solo di calcio, ci aiuta tanto, perché ci sono tanti genitori che stanno aspettando di poter andare a vedere il proprio figlio o la propria figlia, nel calcio prevalentemente il proprio figlio, ma il calcio femminile non è meglio da questo punto di vista, per poterlo vedere giocare in pace e serenità. E come si dice, a volte fa sempre più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Io credo, sì, che questo invece possa essere un semino e faccia crescere una bella foresta.
Damiano Sforzi, grazie, buon lavoro, buona giornata a te.
Grazie, dottor Palumbo, è sempre un piacere con voi, vi seguo sempre con grande attenzione.
Tra poco Mirko Roppolo con voi, non perdetelo. Poi arriva Benedetto Ferrara con una Ovest di Padalino. Tra poco però arriva soprattutto il giornale radio di Popolare Network. Tra tre minuti, sono le 9.30, lunedì 17 febbraio 2025. Restate con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze.
To survive, so sweet, so real. Buongiorno, le notizie delle 9.30. Si chiamava Michele Berlusconi.